Italiano, lettura del racconto giallo, La pallottola vagante. C'erano tanti sgabelli liberi da Leo quel lunedì dopo Pasqua, ma il giovane seguì Hickman fino all'estremità del bar e sedette proprio accanto a lui. Hickman, in genere, non era contrario ad avere compagnia, ma quel lunedì sera era stanco e avrebbe preferito rimanere solo. Il giovanotto dimostrava 22 o 23 anni e aveva un gran bisogno di farsi la barba. Hickman spostò in là il suo sgabello di qualche centimetro e si concentrò sullo sguardo vitreo della testa di cervo montata dietro il bar. Serata tranquilla, osservò il giovanotto. Già, grugnì Hickman. Fece cenno al barista che si stava infilando un golf di lana amaranto. Per me il solito, Leo. Il barista fece cadere dei cubetti di ghiaccio in un bicchiere piuttosto largo e vi versò sopra del whisky. Posò la bibita davanti a Hickman, poi si rivolse al giovanotto. Per voi? Io prenderò una birra, rispose il giovane. Vi preparo un panino, signor Hickman? Domandò il barista mentre versava la birra in un boccale. Oh, no, grazie, Leo, sto cercando di smaltire qualche chilo di troppo. Il barista si batté sullo stomaco. È quello che dovrei fare anch'io, ma preferisco essere grasso e contento che magro e infelice, almeno finché le ragazze non protestano, dico bene? Certo, approvò Hickman. Leo raccolse il denaro delle due bibite e andò verso il registratore di cassa. È la prima volta che vengo a Los Angeles, disse il giovanotto. Vengo dall'Oregon. Bello stato l'Oregon, disse Hickman. Verde. Piove un po' troppo spesso, però. Il ragazzo si protese a scrutare attentamente il volto di Hickman. Sentite, vi dispiace se vi racconto una storia? Debbo raccontarla a qualcuno dal principio alla fine, almeno una volta. Se siete un cacciatore, dovrebbe interessarvi. È una storia che ha a che fare con una pallottola vagante. Hickman studiò per alcuni istanti il giovanotto. Era magro, quasi fragile, sotto la giacca a quadretti troppo pesante. Aveva un ciuffo ribelle di capelli castani e la barba di qualche giorno. Gli occhi avevano uno sguardo dolente. Va bene, disse Hickman. Sentiamo allora. Il giovane fece cenno a Leo di servire un'altra consumazione a testa, poi cominciò a parlare con voce carica di tensione. Mi chiamo Wesley Mize. Lo scorso settembre, a Portland, mi sposai con una ragazza di nome Judy, che conoscevo fin dai tempi delle medie. Era bionda e carina, con due occhi azzurro cielo grandi come due monete da mezzo dollaro. Per andare in luna di miele mi feci dare una settimana di ferie. Sono commesso in un negozio di articoli sportivi. Pensavamo di limitarci a girare un po' in macchina, senza muoverci dall'Oregon. Il secondo giorno stavamo dirigendoci verso la statale 58, quando Judy scorse un vecchio sentiero che si perdeva nei boschi. Era sicura che là avremmo trovato le more, che a lei piacevano tanto. Così lasciai la strada principale e seguì il sentiero fin dove era possibile prima che la vegetazione diventasse troppo fitta. Scendemmo dalla macchina e in effetti c'erano more dappertutto. Judy rideva e saltellava di qua e di là, proprio come una bambina. Poi prese un secchiello di plastica dalla macchina e corse avanti, da sola. Sempre di corsa, si portò in cima a una piccola altura e si girò per farmi cenno di raggiungerla, disse: «Presto, Wes, vieni a vedere che cosa ho trovato». Mi affrettai per raggiungere il punto dove lei mi aspettava, ma non seppi mai cosa aveva trovato. Proprio mentre arrivavo sotto il monticello dove lei si teneva ritta, un proiettile le trapassò la testa, uccidendo la mia sposa di 2 giorni. «Cosa? Ma è terribile!» mormorò Hickman. «Non so come non impazzii», riprese Giovanotto. «Non avevo sentito il colpo che l'avevo uccisa, ma poi ce ne furono altri tre, in rapida successione. Non vidi dove andassero a finire, perché mi misi a correre in direzione degli spari, come se avessi visto il diavolo. Inciampai col piede in una radice e caddi. Nella caduta mi ruppi 2 ossa della gamba destra. In quel modo, come non lo so neanch'io, devo essere tornato strisciando verso la mia povera Judy, perché è là che mi trovarono 6 ore dopo, in stato di shock. Se un agente della stradale non avesse notato le tracce di una macchina che aveva svoltato nel sentiero, abbandonando la strada, e non fosse andato a investigare, probabilmente saremmo ancora là. Beh, almeno in questo siete stato fortunato, osservò Hickman. Vi pare? Wesley Miles lasciò la domanda sospesa tra loro due, come una nuvola di fumo. Ho passato i 5 mesi successivi in ospedale, dove hanno cercato di rimettermi in sesto la gamba. Non c'è stata un'ora di quei 147 giorni in cui non abbia desiderato di essere morto al posto di Judy. La polizia non è riuscita ad appurare che avesse sparato quei colpi. Bah, non hanno scoperto granché. Hanno stabilito che si trattava di un fucile, di quelli usati per sparare ai cervi. Nel punto dal quale erano arrivati gli spari, venne trovata una bottiglia di whisky vuota. Secondo la polizia, l'individuo stava sparando a un vecchio cartello segnaletico posto a una svolta del sentiero. Sparava così, tanto per fare un po' d'esercizio. 3 volte aveva colpito il cartello, mentre il primo colpo, andato a vuoto, era quello che aveva ucciso Judy. Ma lui non si era affatto reso conto di aver colpito qualcuno. C'era un fitto schermo di vegetazione in quel punto, per cui l'uomo non poteva vedere chi c'era là intorno. Che sorte tremenda, mormorò Hickman. Peccato che non abbiate almeno potuto dare un'occhiata alla macchina di quell'incosciente. Oh, ma io l'ho vista la macchina. E non solo l'ho vista, ho letto anche il numero di targa. Una targa della California, e ho visto l'uomo che aveva sparato. Ho visto il suo faccione grasso da ubriacone quando si è sporto a scaraventare fuori la bottiglia prima di mettere in moto. Era talmente brillo che la macchina procedeva a zigzag. È stato appunto nell'inseguire la sua macchina che sono inciampato e mi sono rotto la gamba. Allora, visto che conoscevate il numero di targa e avevate visto in faccia l'individuo, non potevate aiutare la polizia a rintracciarlo? Wesley Miles si alzò e si asciugò le labbra con un tovagliolo di carta. Permesso un momento. Il resto della storia ve lo racconto quando torno. Mentre il giovanotto si allontanava zoppicando verso la toilette, Leo si avvicinò a Hickman e si protese attraverso il banco. Quel tipo là mi sembra piuttosto su di giri, osservò. Gli sta dando fastidio per caso? No, no, mi sembra una persona per bene. È solo molto agitato a causa di un brutto fatto capitato a sua moglie. Penso che voglia soltanto parlarne con qualcuno, tanto per sfogarsi. Se per caso dovesse dare i numeri, fatemi un segno. Ho sentito quando ha detto che veniva dall'Oregon e quella è gente che non ha molta simpatia per noi altri californiani. Ma perché non se ne sta nel loro paese? Dico io. Forse perché là piove sempre, mormorò Hickman. Il giovanotto tornò e prese nuovamente posto sullo sgabello. Leo gli lanciò un'occhiata dura e si allontanò lungo il banco. La ragione per cui la polizia non acciuffò quel tale, raccontò il giovane, riprendendo la storia dal punto in cui l'aveva lasciata, è che io non ho detto di averlo visto. E perché poi non l'avete detto? Si meravigliò Hickman. Non volevate che fosse punito? Proprio per questo non l'ho detto. Volevo che fosse punito. Non che se la cavasse con una lavata di capo. Con l'indulgenza che mostrano i tribunali, ai giorni d'oggi probabilmente gli avrebbero dato pochi mesi, con la condizionale. Quell'uomo ha distrutto la cosa più bella del mio universo. C'è un solo castigo per quello che ha fatto. Deve morire. Durante quei lunghi mesi che ho passato in ospedale, c'era una sola ragione che mi teneva in vita: la speranza di ritrovare l'individuo che mi aveva privato di mia moglie per ucciderlo. Volete dire che siete deciso a trovare da voi il colpevole? Voglio dire che l'ho già trovato. È stato facile. Ho scritto al Dipartimento della Motorizzazione in California dando il numero di targa, ma hanno risposto specificandomi il nome del proprietario dell'auto. Si tratta di un tale che abita qui a Los Angeles. Hickman provò un improvviso senso di panico. Avete il suo indirizzo? Precisamente. Oggi sono andato fino a casa sua, ho aspettato finché non l'ho visto uscire, per essere ben sicuro che fosse proprio lui, poi l'ho seguito fin qui, in questo stesso bar. Hickman abbassò lo sguardo e vide che il giovane teneva in grembo una pistola automatica d'ordinanza, calibro 45. Ehi ragazzo, un momento, gridò Hickman, state prendendo un abbaglio. Nessun abbaglio, rispose l'altro. Nel sentire quelle voci concitate, Leo si affrettò ad accorrere dall'altro lato del bar. Quando arrivò all'altezza dei due, Wesley Mize alzò la sua grossa arma e gli sparò in faccia. Leo venne scaraventato all'indietro, contro le file di bottiglie, poi ricadde in avanti e crollò, urtando contro il banco del bar. Hickman sedeva immobile, come saldato allo sgabello. Wesley Mize posò l'automatica sulla superficie umidicia del banco e la spinse verso di lui. Di questo ormai non so più che farmene, disse. Quel proiettile vagante è andato a segno, adesso.